19.47 e iniziamo con la prima diretta della mattinata. Andiamo a parlare, come vi anticipavamo, di Serbia. Si torna a parlare di Serbia per via di quelle che sono state le incessanti manifestazioni oceaniche che sono, si sono protratte nel paese dal 1 novembre 2024, momento in cui è stata, insomma, c'è stato il crollo di una tettoia. Al seguito del crollo sono morte 17 persone e questa tettoia è diventata il simbolo della corruzione e della governance del governo, appunto, di Vucic. Da qui poi sono nate tutte le manifestazioni oceaniche che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi mesi. Il 28 di giugno, una data molto importante in Serbia, una ricorrenza della battaglia di Kosovo-Poglie che ha un valore simbolico, è stata utilizzata poi dagli studenti per dare un ultimatum a Vucic: o le elezioni saranno anticipate oppure aspettati delle manifestazioni oceaniche e anche nuove forme di azione durante le piazze. E questo è poi stato quello che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi giorni. Infatti sabato c'è stata una mobilitazione che ha riguardato più di 150.000 persone in piazza, a seguito della quale sono stati effettuati addirittura, si parla di 77 o 79 arresti, in un clima di sempre maggior violenza poliziesca. A seguito di questo, ulteriori mobilitazioni di studenti, blocchi e scontri nella capitale a Belgrado. Tutte queste sono alcune delle cose di cui andremo a parlare oggi con Aida Kapetanović, che fu ricercatrice all'Università di Belgrado, adesso attivista in Bosnia e Erzegovina, che ha preso anche parte alle mobilitazioni in questi giorni. Innanzitutto, Aida, ci senti?
Sì, vi sento. Buongiorno.
Buongiorno a te e grazie per la partecipazione di oggi. In primo luogo ti andrei a chiedere, abbiamo visto appunto come era stato pronosticato dagli studenti una modificazione delle pratiche di piazza, un'evoluzione, una costante presenza, ma anche in qualche modo appunto un innalzamento dello scontro. Come sono cambiate le richieste dall'inizio delle mobilitazioni e cosa stiamo osservando nelle piazze in questi giorni?
Sì, beh, sicuramente dopo 7 mesi che gli studenti e le studentesse stanno bloccando tutto il paese, ci sono state tutta una serie di tappe, di passaggi della mobilitazione, dovute anche a un modo estremamente intelligente, no? Di capire, leggere la situazione, reagire tutte le volte alle risposte, o meglio alle non risposte da parte del governo Vucic. Appunto, come dicevate, le 4 richieste con le quali sono iniziate le mobilitazioni sono quelle di pubblicazione della documentazione che riguardava la ricostruzione della stazione di Novi Sad che è crollata a novembre, il proscioglimento delle accuse contro le persone che sono state arrestate dopo le mobilitazioni successive, e invece la persecuzione penale di tutti coloro che sono coinvolti in qualche modo in questo crollo, ma anche quelli che hanno aggredito fisicamente studenti e professori quando hanno iniziato le mobilitazioni. Inoltre chiedevano un aumento dei fondi pubblici per le università. Queste richieste si sono poi allargate a un'altra più recente richiesta, che è quella appunto di elezioni anticipate, poiché il governo Vucic da 7 mesi ormai non retrocede, risponde in maniera repressiva e silenziosa rispetto alle richieste che vengono portate avanti ormai non soltanto dagli studenti e le studentesse, ma da tutta la cittadinanza, da tutto il paese, e quindi appunto si è chiesto che il governo vada definitivamente a casa, e questa richiesta è stata formalizzata, e è stato dato un ultimatum a Vucic proprio sabato 28, appunto il giorno in cui si celebra Vidovdan, come avete detto, una delle festività più importanti del popolo serbo, che richiama tutta una serie di momenti storici in cui i serbi hanno lottato contro l'impero ottomano, ma anche quando c'è stato, per esempio, nel 1914 l'attentato di Sarajevo da parte di Gavrilo Princip, che ha visto l'uccisione di Francesco Ferdinando. Ha un valore simbolico di emancipazione, no? Contro tutta una serie di, diciamo, imperi e regimi autoritari. E a Slavia il 28 giugno si sono riunite appunto centinaia di migliaia di persone, e dando un 21 a Vučić e dichiarando anche la candidatura di una lista supportata dagli studenti, selezionata dagli studenti per queste elezioni anticipate. Vučić non ha retrocesso, non ha risposto a questo ultimatum a quel punto è cambiata anche la configurazione della piazza. Quel giorno è chiesto anche che venisse smantellato il presidio dei cosiddetti studenti che insomma pro governo o chiamato anche Chatsiland che si trova davanti alla sede del Parlamento e quindi in seguito all'ultimatum alle 21 in Piazza Slavia la manifestazione si è diretta verso la sede del Parlamento perché a quel punto la popolazione ha iniziato un processo di disobbedienza popolare e di volontà di riprendersi anche fisicamente le proprie istituzioni, le istituzioni che dovrebbero appunto rappresentare i cittadini e le cittadine e che invece sono in mano completamente al partito di governo da quel momento in poi sono iniziate violenze inaudite da parte della polizia, la polizia ha bloccato tutti gli accessi alla sede del Parlamento e ha iniziato appunto con arresti e picchiando studenti e studentesse e la cittadinanza ha risposto anche nei giorni successivi continuando a bloccare le strade, bloccare gli incroci, si è arrivato a questo punto da un certo punto di vista di esasperazione, dall'altra però anche di legittimazione di portare delle nuove pratiche di piazza dopo 7 mesi che se ne provano di tutte, dalle occupazioni delle università alle grandi marce che hanno coinvolto anche le aree più periferiche della Serbia e della società serba, alle biciclettate addirittura fino alle sedi delle istituzioni europee a Bruxelles e a Strasburgo. Quindi insomma c'è molta creatività da parte degli studenti e delle studentesse nel trovare sempre nuove forme di mobilitazione che possano da una parte radicalizzare la mobilitazione, ma al tempo stesso allargarla e renderla il più inclusiva possibile.
Ecco, prima di passare alla prossima domanda, forse una specifica per chi magari non lo sapesse, gli studenti che menzionavi prima, pro-governativi, che tu sappia sono, dalla stampa nostra viene detto che in realtà sono praticamente degli infiltrati, cioè al soldo del governo e che in molte situazioni non sono nemmeno studenti, questa cosa è corretta?
Assolutamente sì, hanno da una parte la loro età dimostra che è un po' difficile che siano studenti, ma al di là di questo è provato anche con inchieste varie che sono pagati dal governo.
Ecco, quindi io procedo verso la prossima domanda. Volevo chiederti come hai delineato tu, c'è stato un processo di evoluzione della mobilitazione e come dicevi tu anche di legittimazione di nuove pratiche. Inizialmente quando erano nate le proteste all'alba del 1° novembre del 2024, la volontà degli studenti era quella di mantenere un clima particolarmente attraversabile da tutte, non politicizzarle eccessivamente in modo tale da far sì che fossero attraversabili appunto dal maggior numero di persone. Nell'arco poi del tempo sono andate invece a costruirsi legami sempre più profondi con anche magari sindacati, vari reti di altri poli mobilitativi del paese. Come procede in questo senso? Come si è modificata la composizione, l'adesione alle piazze? Il cambio di pratiche sta dando luogo a un'interlocuzione diversa tra i cittadini o il sostegno si può dire uguale?
Il sostegno è assolutamente uguale. Come dicevo, credo che le studenti sono state veramente capaci di guidare un processo che richiede tanto tempo, che richiede tanta cura, che richiede lunghi, li chiamano plenum, queste assemblee generali che fanno nelle università occupate, che richiede proprio anche una costruzione di fiducia da parte della popolazione più in generale, da vari segmenti della popolazione nei confronti delle generazioni più giovani. Sono stati molto bravi e brave a farlo e a prendersi il tempo necessario per farlo, e quindi in questo momento hanno dato, diciamo, dal 28, da sabato 28 in poi, hanno dato anche, diciamo, il via libera alla cittadinanza a prendersi insieme a loro la responsabilità e, diciamo, la guida di queste mobilitazioni e di questa disobbedienza popolare che hanno indetto. Perciò c'è un'estrema legittimazione e supporto da parte dei diversi segmenti della società. Il 28 stesso, durante la manifestazione a Slavia, ci sono stati tutta una serie di interventi, non soltanto da parte degli studenti e delle studentesse, ma anche da parte di un decano dell'Università di Belgrado, di uno sportivo, di veterani di guerra, e anche delle popolazioni che sono colpite da, diciamo, le minacce dell'estrazione del litio nella Serbia orientale, no scusate, occidentale. E quindi ecco, si sono costruite nel tempo queste reti, e nel momento in cui, diciamo, è aumentata l'escalation di violenza da parte della polizia, questa solidarietà si è rafforzata. I cittadini e le cittadine, insomma, hanno anche un nuovo slogan, che è quello di "non picchiate i nostri figli", che può, cioè, può sembrare paternalista, ma in realtà dimostra proprio un gesto di cura, diciamo, e di protezione da parte anche delle generazioni più grandi, nei confronti appunto delle studente, che vengono visti come degli eroi, che vengono arrestati, pestati, incarcerati, mandati all'ospedale, ed è estremamente importante, perché questo fa sì che appunto si riconnetta il tessuto sociale serbo e che non si creino delle spaccature, che sono anche molto facili da creare, appunto, soprattutto quando c'è un uso così estremo della violenza.
Certo, io in conclusione ti andrei a fare una domanda per delineare magari quali sono anche le prospettive rispetto al futuro di queste mobilitazioni. Sappiamo che il governo di Vučić continua a arroccarsi all'interno della retorica delle mobilitazioni colorate, delle proteste, insomma, infiltrate dai governi europeisti per destabilizzare il governo serbo, e quindi grazie a questa retorica continua appunto a perpetrare, insomma, la repressione nella forma in cui la stiamo vedendo in questi giorni. Come si inseriscono queste proteste anche in un piano di rapporti e di politiche geoglobali complesse? Penso all'endorsement da parte di Putin del governo di Vučić, il rapporto con la Cina e quindi di conseguenza al rapporto con l'Europa.
Sì, beh, questo è un tema molto importante, soprattutto da noi che guardiamo a queste proteste dall'Italia. Credo che dobbiamo sempre cercare di smantellare, no, queste narrazioni. Vučić da sempre, insomma, il suo governo, la sua stessa candidatura, insomma, nel primo decennio del 2000, è stato supportato dall'Unione Europea in quanto, diciamo, un partner affidabile e stabile nella regione, un partner che avrebbe potuto portare la Serbia a entrare nell'Unione Europea, normalizzare le relazioni col Kosovo, eccetera eccetera. Al tempo stesso l'Unione Europea è anche il primo partner finanziario, economico, supporta tutta una serie di progetti, per esempio quelli estrattivisti, diciamo, in nome della transizione ecologica. Al tempo stesso, ovviamente, Vučić gioca anche con altre parti, per esempio appunto la Cina, con la Russia, ha ottenuto il sostegno esplicito, come dicevi, da parte di Putin, e addirittura è andato appunto a lamentarsi lì insieme al patriarca rispetto a questa cosiddetta rivoluzione colorata. Diciamo che perciò la Serbia è estremamente importante, e le mobilitazioni studentesche credo che siano, diciamo, la voce la voce più importante del popolo serbo, loro in questo momento parlano di una necessità di come dire, riformare radicalmente, cioè cambiare radicalmente le proprie istituzioni e il proprio paese. E questo è il loro obiettivo. I dibattiti rispetto alla geopolitica loro ce li hanno, hanno delle posizioni, anche delle posizioni molto eterogenee tra di loro, però come dire si prendono il tempo appunto per fare tutti questi passaggi e credono che in questo momento non ha senso parlare, no, di non so, ingresso nell'Unione Europea o meno, se non si ha una vera democrazia all'interno del paese. Quindi diciamo che per loro è come dire, non è un tema in questo momento, proprio perché il loro tema è quello di poter vivere e sopravvivere nel proprio paese, poter portare delle, insomma, dei processi democratici all'interno del proprio paese. Quindi sì, ecco, è molto importante, soprattutto visto che dai media occidentali molto spesso mobilitazioni in questi paesi vengono sempre lette, no? Secondo le lenti geopolitiche, che non è che sia, che non, che siano assenti, ma appunto è importante renderne la complessità, ecco.
Io ti ringrazio moltissimo per questo contributo. In conclusione ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa, altrimenti ti rilancio verso prossime volte in cui avremo modo di sentirci.
Sì, volevo soltanto aggiungere appunto, come dicevo, che credo che sia assolutamente importante validare e sostenere questi movimenti, informarsi il più possibile, conoscerli il più possibile, e soprattutto adesso che c'è questa escalation di violenza enorme, insomma è importante che ci sia un sostegno forte nei confronti e una solidarietà forte nei confronti di studenti e studentesse che stanno rischiando veramente tutto per cambiare il proprio paese e cambiare anche tutta la regione.
Grazie mille. Per chi lo volesse, io conosco la pagina Studenti Ubloccati, non so se tu magari hai altri riferimenti interessanti da proporre ai nostri ascoltatori.
Beh sì, tutte le pagine che poi sono legate a quelle dei blocchi, quindi sì, da Studenti Ubloccati poi se ne trovano insomma di numerose. C'è anche un media indipendente che si chiama Machina, sì, esatto. Che spesso scrive o traduce comunque anche in inglese gli articoli, sono molto bravi, molto brave, e da sempre sostengono il movimento.
Grazie mille e a risentirci prossimamente.
A presto, grazie a voi.